Studio numero 5. La preghiera e le leggi di Dio. Seconda parte. Risposte a possibili domande sulla prima parte dello studio. Leggiamo il testo di riferimento, Esodo 15, versetto 26. Se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Domanda numero 1. Se affermiamo che il messaggio di Dio per l'uomo è sempre lo stesso e quindi valido per tutti i tempi, perché noi avventisti facciamo distinzione tra legge morale e legge cerimoniale, l'una eterna e l'altra transitoria? Risposta: è una distinzione necessaria, indispensabile. E facciamo notare a quelli che non lo fanno di non rispettare una sana e coerente interpretazione del testo dell'Antico Testamento alla luce del Nuovo. Il messaggio di salvezza è uguale nell'Antico e nel Nuovo Testamento. E un continuo rimprovero viene rivolto da Dio per il peccato di incredulità, di formalismo e legalismo, cioè di apostasia, di fatto il rinnegamento della fede. Il rimprovero divino, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, è sempre però unito all'invito al pentimento e alla riforma, cioè a cambiare vita e a tornare al Signore. Però, per quanto riguarda l'Antico Testamento, bisogna tener conto che il Pentateuco, cioè i primi 5 libri, contiene 1. La legge morale o decalogo, che ha una valenza eterna e per tutta l'umanità. 2. La legge cerimoniale o rituale dei sacrifici, che venne abolita alla morte di Cristo. 3. Le leggi civili, politiche e giudiziarie che riguardavano Israele come nazione, leggi che furono ugualmente abolite alla morte di Cristo. Però, il Pentateuco contiene anche delle prescrizioni che riguardano l'alimentazione, con la lista delle carni permesse e quelle proibite. Vedi Levitico 11 e Deuteronomio 14, da 1 a 21, lista che ha un valore permanente e non transitorio, come dicono molti cattolici e soprattutto protestanti. Lista che ha un valore permanente e non transitorio, come le leggi cerimoniali dei sacrifici e le leggi civili, politiche e giudiziarie, perché questa legge che riguardava l'alimentazione era conosciuta ben prima della costituzione del popolo di Israele. Infatti ricorderete che nell'arca di Noè, Genesi 7:2, furono ammesse 7 paia di animali definiti puri e un solo paio di quelli impuri. Queste prescrizioni alimentari sono rispettate ancora oggi dagli ebrei e purtroppo da pochi cristiani, tra i quali però ci siamo noi avventisti del settimo giorno. Ascoltiamo Elena White in Conquistatori di Pace, pagine 284, 285, 291. Sono molti quelli che cercano di confondere questi due sistemi, riferendo i testi che parlano della legge cerimoniale per provare che la legge morale è stata abolita. Ciò significa pervertire le scritture. Tra i due tipi di leggi vi è un'ampia ed evidente distinzione. Il sistema cerimoniale, infatti, era costituito da simboli che annunciavano Cristo, il suo sacrificio e il suo sacerdozio. Il rituale, i sacrifici prescritti da tale legge, dovevano essere osservati dagli ebrei finché tutto il simbolismo veniva annullato dalla morte di Cristo. La morte del Salvatore, pur invalidando la legge dei simboli e delle prefigurazioni, non annulla assolutamente gli obblighi della legge morale. Anzi, al contrario, il fatto che fu necessaria la morte di Cristo per espiare la trasgressione della legge prova che essa è immutabile. Coloro che affermano che Cristo è venuto per abrogare la legge di Dio e per annullare il Vecchio Testamento considerano l'epoca giudaica un periodo buio e la religione degli ebrei un insieme di semplici forme e cerimonie. Ma questo è un errore. Questo, ripetiamo, è un errore. Tutte le pagine della storia sacra presentano come Dio ha trattato il popolo scelto e contengono l'impronta del grande Io sono. Egli non ha mai manifestato in modo così evidente la sua gloria come quando è stato riconosciuto come sovrano di Israele. Ha dato la sua legge al popolo e la sua mano invisibile ha afferrato lo scettro della sua ineffabile maestà che nessuno ha mai conosciuto. L'opera di Dio è la stessa in tutti i tempi, per quanto vi siano diversi gradi di sviluppo e manifestazioni diverse della sua potenza. Essa soddisfa le necessità degli uomini di ogni epoca. La volontà di Dio a proposito della redenzione, continua Elena White, è stata rivelata gradualmente attraverso l'epoca patriarcale e quella giudaica, fino al tempo attuale. Il Salvatore, simbolizzato dai riti e dalle cerimonie della legge giudaica, è proprio quello rivelato nel Vangelo. Le nubi che nascondevano la sua sembianza divina sono svanite e i simboli scomparsi. Gesù, il Redentore del mondo, è stato rivelato. Colui che ha proclamato la legge al Sinai e ha svelato a Mosè i precetti della legge rituale è lo stesso che ha pronunciato il sermone sul monte. I grandi principi di amore verso Dio che costituiscono il fondamento della legge e dei profeti sono solo una ripetizione di ciò che era stato detto attraverso Mosè al popolo ebraico. Deuteronomio 6, 4, 5. Ascolta, Israele, l'Eterno, l'Iddio nostro è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Levitico 19, 18. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Alla base delle due dispensazioni vi è lo stesso insegnante. Le richieste di Dio sono le stesse. I principi del suo regno sono gli stessi, perché tutto procede da lui. Fin qui, Elena White. Domanda numero 2. Come mai anche noi avventisti abbiamo la tendenza, come tanti altri cristiani, a considerare il peccato meno trasgressivo che nel passato? Risposta: purtroppo anche noi subiamo il nefasto influsso del secolarismo che da decenni ormai ha invaso anche le chiese e la fa da padrone. Siamo partiti come movimento di risveglio negli Stati Uniti d'America, insistendo sul ritorno al rispetto dei 10 comandamenti in vista del ritorno di Cristo, ma dopo un secolo e mezzo la nostra Chiesa, che pur opera in tutto il mondo con una forte organizzazione, pur conservando lo stesso messaggio, lo comunica con meno forza ed entusiasmo. È vero che rispetto alle origini abbiamo una migliore comprensione della giustificazione per fede, ma in generale abbiamo perso il gusto per lo studio della Bibbia. Dai nostri pulpiti si sente raramente parlare di peccato e di lotta contro il peccato e di santificazione. Il più delle volte si sentono messaggi edulcorati sull'amore di Dio, presentati stancamente, senza vigore e con poco trasporto. Molti predicatori si difendono dicendo che i fedeli non vogliono essere colpevolizzati, che è meglio parlare della grazia e del perdono, e soprattutto messaggi brevi. Intendiamoci, l'amore di Dio, il suo perdono, la sua grazia sono temi biblici esaltanti, ma non devono essere disgiunti dalle esigenze della legge di Dio. Il messaggio biblico, in altre parole, deve essere presentato integralmente. Siamo partiti con questa solida base 150 anni fa. Non dobbiamo dimenticarlo, come non dobbiamo dimenticare il monito contenuto in Isaia 30, 9 e 10. Ascoltate, fratelli e sorelle. Poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore, che dicono ai veggenti: non vedete, e a quelli che hanno visioni, non ci annunciate visioni di cose vere, diteci cose piacevoli, vedete cose immaginarie. Ma, fratelli e sorelle, il messaggio che il giovane profeta Isaia ricevette dal Signore per il suo popolo apostata non era quello di accontentare le sue colpevoli richieste superficiali. Ascoltiamo Isaia 58:1. Grida a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce come una tromba, dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Compito del predicatore del Vangelo, fratelli e sorelle, non è quello di assecondare la pigrizia della Chiesa, al contrario. Ma un dubbio è lecito. È la Chiesa a essere pigra? O è il predicatore o i predicatori? Scrive Paolo a Timoteo, seconda Timoteo 4, da 1 a 3. Io te ne scongiuro, predica la parola, insisti a tempo e fuor di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo, perché verrà il tempo che non vorranno più ascoltare la sana dottrina. E mi sembra che questo tempo sia giunto, ma non da oggi né da ieri. Non vorranno più ascoltare la sana dottrina. E ancora, seconda Timoteo 2:15, sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. E non dimentichiamo il severo monito del profeta Geremia: maledetto colui che fa l'opera del Signore fiaccamente. Geremia 48:10. Sono moniti severi. Che cosa dice il Signore ai suoi profeti, ai suoi servitori, agli uomini di Dio che devono presentare il messaggio? Fai il lavoro onestamente. Non ascoltare le tentazioni sataniche. Fratelli e sorelle, mi sembra che anche noi siamo caduti un po' nel tran tran generale. Che cosa vuol fare la gente? Mangiare, bere e divertirsi. Abbiate pazienza. E quando si va in chiesa, che il prete o il pastore o il rabbino, che so io, o il pope, che facciano la svelta perché non si possono sopportare le lunghe predicazioni. E io dico sempre, ripeto, dipende da chi predica. Uno può ascoltare 10 minuti uno che predica e che fa venire la barba lunga, perché non conosce il suo mestiere, perché ci sono le leggi dell'omiletica da rispettare. È chiaro? Io posso ascoltare una persona per un'ora e poi quando quello si siede mi dico: peccato, era così interessante, sarebbe stato bello che continuasse. Dipende da come uno predica. Maledetto colui che fa l'opera del Signore fiaccamente. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come uomo approvato, che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola di Dio. Io te ne scongiuro, predica la parola, insisti, a tempo, fuor di tempo, riprendi, sgrida, esorta, con grande pazienza e sempre istruendo. Mi sa, che anche ai tempi dell'Apostolo Paolo, se l'Apostolo si esprimeva in quella maniera, c'erano persone che non volevano sentire parlare della parola di Dio e avevano sempre fretta di uscire dalla Chiesa. La Chiesa del rimanente, dirigenti, pastori e laici, laici, pastori e dirigenti, oggi più di ieri deve avere il coraggio di presentare integralmente il messaggio profetico nello spirito di Elia e di Giovanni Battista, cioè con convinzione e con potenza. Il messaggio biblico profetico annunciato dalla Chiesa cristiana avventista del settimo giorno è un messaggio molto serio e richiede molta serietà e molta consacrazione. Il nostro mondo è pagano, come quello dei tempi di Elia, di Giovanni Battista. Il messaggio non è il nostro e richiede da noi la stessa convinzione, ripeto, e la stessa potenza di quei due grandi uomini di Dio. Ascoltiamo Ellen White, Patriarchi e Profeti, pagine 79 e 80. Anche oggi è necessario ascoltare la voce che rimprovera gli uomini per i gravi peccati che li ha separati da Dio. L'incredulità è sempre più di moda. Molto spesso i sermoni presentati non provocano nessun effetto duraturo. La tromba non dà nessun segnale di allarme e le chiare ed incisive verità della parola di Dio non penetrano nel cuore degli uomini. Se alcuni che si definiscono cristiani dovessero esternare i loro reali sentimenti, direbbero: è veramente necessario parlare con chiarezza? Potrebbero anche porsi le seguenti domande: era forse necessario che Giovanni Battista dicesse ai farisei: razza di vipere, chi vi ha fatto vedere di credere di poter fuggire al castigo che è ormai vicino? Luca 3,7. Che bisogno c'era di provocare l'ira di Erodiade dicendo a Erode che non era lecito vivere con la moglie di suo fratello? Il precursore di Cristo perse la vita per avere parlato con franchezza. Non poteva fare a meno di provocare coloro che vivevano nel peccato? È sempre la sorella White che parla, e continua. Così ragionano gli uomini che dovrebbero presentarsi come i fedeli guardiani della legge di Dio. In questo modo la diplomazia ha preso il posto della fedeltà e il peccato viene tollerato. Quando sentiremo risuonare nuovamente nella Chiesa dei messaggi di rimprovero? Fin qui, Ellen White. È una pagina molto severa. Ma non avete sentito molti predicatori avventisti dire: ma non dobbiamo essere catastrofisti, non dobbiamo essere allarmisti. Ecco, quelli che dicono così a me sembra che non facciano il loro lavoro presentando il messaggio profetico integralmente. Hanno paura. Ma non è che gli altri che lo predicano facciano la parte degli eroi. No! Scusate, un meccanico deve sapere fare il suo lavoro, sì. Un commerciante deve sapere vendere, sì, altrimenti muoiono di fame. Un predicatore, perché non dovrebbe fare il suo lavoro onestamente, come raccomanda la parola di Dio? Domanda numero 3. L'uso dei rimedi naturali e delle medicine non è in contrasto con la preghiera raccomandata, specie nel Nuovo Testamento? Risposta: non è detto. Non è detto. C'è una celebre dichiarazione di Ellen White in Sulle orme del gran medico, alla pagina 127, che dice testualmente: chi cerca la guarigione per mezzo della preghiera non dovrebbe ugualmente trascurare i rimedi naturali che sono a sua disposizione. Non è rinnegare la fede servirsi di quei rimedi che Dio ha provveduto per alleviare i dolori e aiutare la natura nella sua opera risanatrice. Fin qui, Ellen White. La preghiera, fratelli e sorelle, non deve escludere i rimedi. Ricordiamoci dell'impiastro di fichi secchi sull'ulcera di Ezechia, del fango fatto di polvere e saliva usato da Gesù per ridare la vista al cieco e al poco di vino consigliato da Paolo a Timoteo per il suo stomaco malato. Ovviamente si deve far notare che la farmacopea del tempo era molto limitata. Come già ho detto, parleremo più diffusamente della preghiera per i malati nel prossimo studio. Gli avventisti del settimo giorno, attraverso i consigli dello spirito di profezia, furono tra i primi a mettere in evidenza nella religione della Bibbia la stretta relazione tra il corpo e lo spirito. L'uomo deve collaborare con Dio, non solo manifestando fiducia in Lui attraverso la preghiera, ma con il rispetto, appunto, delle leggi della salute. Ripeto, l'uomo deve collaborare con Dio non solo manifestando fiducia in Lui attraverso la preghiera, ma con il rispetto, appunto, delle leggi della salute. L'opera medica avventista è basata su questa filosofia di vita: la prevenzione delle malattie ristabilendo il rispetto delle leggi della salute infrante da alcol, tabacco, droghe, cattiva alimentazione e uso poi di rimedi per guarire. Quindi, prevenzione attraverso l'astinenza da alcol, tabacco, droghe, eccetera. Purtroppo c'è stata anche una cattiva alimentazione che deve essere cambiata, e poi uso di rimedi per guarire. La preghiera non esclude i rimedi. I rimedi non escludono la preghiera. L'insegnamento biblico mette l'accento sulla collaborazione dell'umano con il divino. Non dobbiamo invocare passivamente il miracolo per risolvere i problemi della salute, ma avere un atteggiamento di responsabilità, di conoscenza e di messa in pratica dei principi che contribuiscono a far vivere in modo sano. Di nuovo vi dico che mi rendo conto che il discorso si fa sempre più difficile. Lo riprenderemo con il prossimo studio intitolato La preghiera per i malati. Amen.